Oh Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
L'inno è il numero 1 sul foglio colorato.
Gesù, che delle vergini sei corona immortale, proteggi la tua chiesa
nella dimora eterna, ti seguono esultanti al convito nuziale,
cantano la tua lode, figlio della Vergine, contemplano il tuo volto.
A gloria delle vergini, accresci in noi la fede, donaci un cuore nuovo.
A te Gesù sia lode, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
Ti ho voluto come luce delle nazioni, tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine.
Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia.
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore.
Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli.
Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra.
E i suoi giorni fiorirà la giustizia, abbonderà la pace finché non si spenga la luna,
e dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra.
A lui si chiameranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici.
I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli arabi e di Saba offriranno tributi.
A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ti ho voluto come luce delle nazioni. Tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
Avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri.
Li riscalderà dalla violenza e dal sopruso. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.
Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia, si pregherà per lui ogni giorno. Sarà benedetto per sempre.
Abbonderà il frumento nel paese, proteggerà sulle cime dei monti.
Il suo frutto fiorirà come il Libano, la sua messe come l'erba della terra.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole persista il suo nome.
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra, e tutti i popoli lo diranno beato.
Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie prodigi.
E benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
Grazie Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri,
perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira. Il tempo di giudicare i morti,
di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio, e la potenza del suo Cristo.
Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte.
Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato prestato la vita fino a morire.
Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite voi tutti che abitate in essi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito.
Dalla regola dei frati minori. I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcun'altra cosa. E come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà e umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia e non si devono vergognare, perché il Signore per noi si è fatto povero in questo mondo. Questa è la sublimità di quell'altissima povertà che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli. Vi ha fatti poveri di cose e vi ha innalzati con le virtù. Questa sia la vostra parte di eredità che conduce nella terra dei viventi. E aderendo totalmente a questa povertà, fratelli amatissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino tra loro familiari l'uno con l'altro, e ciascuno manifesti all'altro con sicurezza le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale. E se qualcuno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire così come vorrebbero essere serviti essi stessi.
Per comprendere meglio il tema che questa sera trattiamo, cioè il rapporto tra povertà e fraternità, facciamo prima un excursus, diciamo, storico. Nel primo millennio dell'era cristiana, la migliore forma di vita fraterna è stata il monachesimo. Il monachesimo in modo particolare di San Benedetto. La vita monastica è una vita stupenda, meravigliosa. Il monastero è la chiesa ideale, la diocesi ideale. I monaci hanno un'organizzazione perfetta. È l'anticipazione del paradiso. Attorno all'abate si svolgono tutte le funzioni di vita, la vita di preghiera, la vita di servizio, di studio, la vita anche di comunità. Il monastero è per il monaco la casa perfetta. Il monaco entra nel monastero, vive nel monastero, muore nel monastero. Il monachesimo ha come punto di riferimento ideale la prima comunità cristiana descritta dagli Atti degli Apostoli. I fratelli avevano ogni cosa in comune. Nessuno diceva a sua proprietà ciò che gli apparteneva. Quindi la vita monastica è una forma di vita comune in cui tutti i beni sono condivisi, sono goduti da tutti. C'è il servizio di chi insegna, il servizio di chi apprende, c'è il servizio di chi cucina, il servizio di chi mangia, c'è il servizio di chi studia e c'è il servizio di chi lavora. Davvero il monastero è una delle più belle, più alte e meravigliose forme di vita comune. La regola di San Benedetto però non prevede relazioni personali. Le relazioni nel monastero sono verticali e attraverso l'abate che i monaci comunicano. Difatti nella regola di San Benedetto non sono previsti tempi e momenti di rapporto personale tra i monaci. Si mangia, ma si sta in silenzio. Si lavora, ma si fa ognuno il proprio compito. Il monastero è davvero una vita comune, come dicevo, perfetta, ma senza relazioni personali. I monaci si chiamano anche fratelli nella regola di San Benedetto, ma è una fraternità come un'organizzazione appunto perfetta, meravigliosa, splendida, qualcosa di insuperato ed insuperabile nella Chiesa, una comunità ideale. Benedetto ha strutturato il monastero tra la vita isolata dell'eremita e la vita dei cosiddetti monaci vagantes, che non avevano la stabilitas, cioè non sapevano vivere stabilmente dentro una vita di comunità. Lui ha voluto invece che la stabilitas fosse la caratteristica fondamentale della vita monastica. L'obbedienza all'abate e il terzo voto, la conversatio morum, cioè un cambiamento radicale di vita per vivere in comunità. Francesco non viene da questa esperienza, anche se, come sappiamo, si è trovato a vivere dentro l'abbazia di Vallingegno, dove però non è stato accolto e lui stesso non ci si è trovato. Quando gli hanno proposto di accogliere una delle regole monastiche tradizionali, Benedetto o Bernardo, insieme a quella di Sant'Agostino, Francesco rispose: il Signore ha voluto che io fossi un pazzo in questo mondo. Non parlatemi di queste regole. Perché Francesco non si è ritrovato in questa forma di vita meravigliosa, splendida, grande? Dobbiamo dire che il monastero offre al monaco una sicurezza totale. Il monaco non ha bisogno di niente perché il monastero gli provvede di tutto. Il monaco è sicuro, è tranquillo, perché ciò che serve per lo studio, come per il lavoro, ciò che serve per mangiare, come per la vita della comunità, per la preghiera o per la meditazione personale, è fornito, è donato dal monastero, dalla vita della comunità. Francesco viene da un'altra esperienza. Francesco viene da un'esperienza di scelta di povertà, di povertà. Potremmo dire che come la vita monastica sta alla comunità, la vita povera sta alla fraternità. E vediamo in che modo, in che senso. Certo, parlare di fraternità qui, dove tutto è cominciato, dove Francesco ha vissuto questa esperienza stupenda di fraternità, commuove, fa venire i brividi. Tutto è cominciato qui, in questi luoghi dove noi state, dove stiamo. Questa chiesa della Porziuncola ha accolto i frati e qui, ecco, si è vissuto a quello che Francesco ha scritto nella regola. La prima parte del capitolo sesto della regola dice che i frati non devono possedere nulla, non devono possedere nulla, né casa, né luogo, né alcun'altra cosa. Qui sta la radice profonda della fraternità francescana, la povertà. Francesco non si è ispirato alla Chiesa primitiva degli Atti degli Apostoli, ma alla comunità degli Apostoli con Gesù. L'ideale di vita di Francesco, per grazia di Dio, perché qui ha sentito questo Vangelo, non portate niente con voi, né borsa, né bastone, né sandali, niente. Ascoltando quel Vangelo, Francesco ha detto che questo lui desiderava, questo lui voleva. Per grazia del Signore, l'abbiamo sentito ieri, tutto quello che Francesco ha sentito gli è stato donato da Gesù Cristo, Signore. Quindi è la povertà la radice di tutto. Povertà. Francesco si era spogliato di tutto, aveva rinunciato davvero a tutto. E quando uno non ha più niente, non ha una di quelle cose che sono tremende nella vita, la sicurezza. La sicurezza è una necessità della vita, dobbiamo mangiare, abbiamo bisogno di vestirci, abbiamo bisogno di quel minimo anche di fondo, di denari, per poter andare avanti. Francesco aveva rinunciato a tutto, non possedeva più niente. Ed è questo che vuole che i frati pure sentano e vivano. Non avere niente. Questa è la radice profonda della fraternità. Perché quando tu non hai niente, hai bisogno dell'altro, hai bisogno di qualcuno. Francesco aveva bisogno di andare per l'elemosina. Non è questa la vita monastica. Francesco non aveva una casa. Non è questa la vita monastica. Francesco non aveva nulla di quelle sicurezze che un monastero ti dà. E quindi per uno che è povero c'è soltanto qualcuno che ti può aiutare ad andare avanti. Francesco aveva rinunciato alle sicurezze che la casa paterna gli dava. Aveva detto: non ti chiamerò più Padre mio Pietro di Bernardone, ma dirò Padre nostro che sei nei cieli. E quindi non aveva più una famiglia, non aveva più un'attività, aveva rinunciato ad essere mercante, aveva donato tutto ai poveri, aveva abbracciato il lebbroso ed era diventato un povero come gli altri. I poveri devono chiedere. Devono sempre chiedere. Il povero non può fare niente se qualcuno non lo aiuta. Bisogna diventare poveri per capire la fraternità francescana. Bisogna non possedere nulla per capire quello che Francesco intende in questo capitolo sesto della regola. I frati non possiedano nulla, ma servendo il Signore in povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia e non si devono vergognare, perché il Signore per noi si è fatto povero in questo mondo. Ecco il modello di vita della fraternità francescana, la vita povera del Signore come ci viene descritta nel Vangelo. E poi Francesco, siccome questo è il tesoro più, direi, prezioso della sua vita, si lascia andare ad un inno di gioia, di giubilo. Questa è la sublimità di quell'altissima povertà che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e sovrani del Regno dei Cieli. Vi ha fatti poveri di cose, ma vi ha innalzato con le virtù. questa sia la vostra parte di eredità che conduce alla terra dei viventi. Questa è la bellezza, è la radice. Quando uno è povero, ecco, allora l'altra faccia della medaglia è la fraternità. I poveri hanno la fraternità come esperienza di vita. I monaci hanno la vita comune, la vita comunitaria come esperienza di vita. Come dicevo, un altro modo di vivere la vita cristiana. E ovunque sono e si troveranno i frati, si mostrino familiari tra di loro. Questa parola famulus significa che tu appartieni a una famiglia, che ti senti dentro il calore di una famiglia, la realtà di una famiglia. È vero che oggi noi abbiamo spesso esperienze difficili delle famiglie, non sempre ci si ama dentro casa, però l'ideale rimane sempre quello, soprattutto per chi non ha niente, non ha altro. Familiare significa che le relazioni tra i frati sono completamente diverse di quelle tra i monaci. I frati non hanno rapporti attraverso i superiori o gli abati, i frati hanno rapporti familiari, hanno rapporti personali, intimi, profondi, vicini, sono in una comunione. Questa comunione familiare è meravigliosa, è stupenda evidentemente, è una sfida, è un impegno molto più grande di una vita comune, perché tu puoi partecipare agli atti comuni di una comunità, ma non avere il cuore dentro casa. Potresti andare al coro, ma non avere il cuore con i fratelli. Puoi mangiare anche insieme, vivere anche insieme. Le famiglie possono anche dormire insieme, ma non amarsi. Non vuol dire che tu stai dentro casa e allora vuoi bene, ami davvero tua moglie e tuo marito, tuo fratello, tua sorella, tuo figlio o tua figlia. L'amore non è scontato, la convivenza non produce automaticamente l'amore. Invece per Francesco le relazioni tra i frati devono essere relazioni familiari, si mostrino familiari tra di loro e ciascuno manifesti all'altro la propria necessità. Perché capite, quando sei povero non sei autosufficiente, non puoi essere autoreferenziale, non puoi fare da solo, da sola, non puoi. Ma non così teoricamente, ma effettivamente. Se sei povero, vuol dire che se ti manca il fratello, non sai vivere. Ma non perché non sei autosufficiente, anzi, bisogna imparare ad esserlo per saper amare. Chi non si regge in piedi non può nemmeno appoggiarsi all'altro. Ma in realtà l'altro diventa il completamento, la risorsa, il bisogno, la gioia della tua vita. Ognuno manifesti all'altro le proprie necessità. Ci sono tanti problemi spesso nella vita. Quanto è triste quando i frati o le suore, invece che avere le relazioni fraterne dentro casa, hanno amici fuori, persone con cui si confidano, ma non dentro casa, non dentro la fraternità. Vuol dire che non abbiamo saputo costruire la vita fraterna che Francesco ci ha lasciato. Ma Francesco usa un'espressione meravigliosa. Ciascuno manifesta all'altro con sicurezza le sue necessità, perché se una madre nutre ed ama il proprio figlio carnale, con quanta maggiore premura deve uno amare e nutrire il proprio fratello spirituale. La parola latina è una realtà che deve rimanere nella memoria: sicut mater, come una madre. Quindi noi frati dovremmo volerci bene come una madre che ama il figlio. È interessante questa espressione femminile per indicare l'amore fraterno dentro la fraternità francescana. Questa cosa non sarebbe possibile in un mondo benedettino. E invece dentro il mondo francescano ha un valore, una ampiezza, una bellezza eccezionale. I frati devono essere come una madre per i propri fratelli, una madre che custodisce, una madre che dona tutto se stessa, una madre che si sacrifica, una madre che ama immensamente perché il fratello ti appartiene, è parte di te, è parte di te. Tu hai questo come unico dono. Se noi vivessimo effettivamente la povertà, noi non avremmo niente se non i fratelli. La cosa che Francesco concede ai frati, l'unica cosa che concede ai frati è il fratello, la fraternità. Il resto non puoi possedere niente, non ti appartiene niente, solo tuo fratello ti appartiene. Solo tuo fratello è qualcosa di cui hai diritto di avere e di godere ogni giorno. Questa cosa è meravigliosa, veramente splendida. È una delle esperienze più belle, ripeto, e viene la pelle d'oca a pensare che tutto è cominciato qui. Che questa fraternità nella Chiesa e nel mondo, la più bella espressione, perché non c'è stata mai prima di Francesco un'esperienza come questa. Il mondo monastico non conosce questo tipo di fraternità. È nata con Francesco, altro che con la rivoluzione francese. La fraternità è nata con il francescanesimo. Noi siamo stati gli inventori, Francesco, scusate, è stato l'inventore di questa esperienza magnifica e stupenda. Non trovi, se vieni in convento, non trovi sicurezze. D'altra parte Gesù l'aveva detto, l'abbiamo sentito anche ieri, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Chi viene in convento non trova un monastero, non trova una sicurezza, non vive e muore dentro quella casa. La nostra casa è la fraternità, il nostro monastero sono i fratelli, noi abbiamo relazioni d'amore personali, non forma di vita comune, è un altro modo di essere, per carità, non dico che assolutamente, anzi io credo che dobbiamo sempre esaltare la vita monastica, ma dobbiamo davvero benedire il Signore per questa esperienza. Se sei povero, se sei veramente povero, povera, allora non puoi fare a meno di tuo fratello e di tua sorella, non puoi fare a meno di tuo marito o di tua moglie. È triste che oggi, siccome lavoriamo tutti, diciamo a me non mi interessa, perché tanto mi mantengo da solo, mi mantengo da sola. Se fossimo poveri, anche se lavoriamo, dovremmo dire io senza di te non posso vivere.
In piedi per il canto del Magnificat.
Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel cielo.
Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani potere,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel cielo.
Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la verginità scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
O Cristo, Tu sei l'unico Sposo della Tua Chiesa. Hai voluto che ti comparisse davanti come vergine casta. Rendila sempre santa e immacolata.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Signore, le sante vergini ti vengono incontro con le lampade accese. Non permettere che manchi mai alle anime consacrate la luce della fedeltà e dell'amore.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Signore, per te la Chiesa, Vergine e Madre, ha conservato intatta la sua fede. Dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla tua parola.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Tu che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo della Santa Vergine Teresa di Gesù Bambino, fa che possiamo sempre allietarci della sua intercessione.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Tu che hai accolto le sante vergini al tuo banchetto nuziale, ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tentazione, ma liberaci dal male.
O Dio nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.
Amen.